anche da parte mia, buon pomeriggio a tutti, siamo molto contenti questa sera di avere questa stanza così pienona, anche perché essendo gelida questa stanza più siamo meglio è, perché così non moriamo di freddo come al solito. E, sì, due parole introduttive per appunto gli amici di Torino Spiritualità che incontriamo un po' per la prima volta. Da molti anni proseguo questo percorso di Lezio, che è una esperienza molto semplice nella sua forma, ma così che è diventata cara a molti di noi e che quindi continuiamo a fare perché ci piace farla, appunto, senza ulteriori motivazioni. E in genere consiste in 7-8 incontri nell'anno, più o meno uno al mese, in cui percorriamo un tema pescando dei testi della scrittura che ci aiutano a visitarlo, a comprenderlo, a in qualche modo a smontarlo, e in cui la scrittura ci fa da territorio innanzitutto di esperienza di profondità umana, no? Per scoprire come alcune dimensioni che viviamo hanno una storia antica, sono riconosciute dentro un mondo di Dio stesso che parla e quindi meritano la pena di essere accolte in primo passo. E poi anche evidentemente nella scrittura cercando la novità, la provocazione, no? La parola un po' più profetica che la presenza di Cristo pone come punto anche di rottura, di domanda alla nostra umanità. Il tema su cui stiamo un po' ragionando quest'anno, a partire anche dall'anniversario del Concilio, è quello dei segni dei tempi. Parola molto usata, parecchio risuonata dopo il Concilio, poi un po' abusata, un modo di guardare il mondo, un metodo di guardare le cose che accadono, che ci accadono individualmente e che ci accadono collettivamente. E dunque stiamo cercando piano piano di entrare in questa questione. Normalmente non è che vengano fuori chissà quali grandi soluzioni, chissà quali grandi idee sconvolgenti. Il commento al testo che viene proposto ci aiuta a entrare un po' e poi ognuno ne trae le conclusioni che in qualche modo ritiene. Dal punto di vista del metodo, io normalmente commento il testo e poi se ci sono delle domande, delle cose da dire si dicono, se nessuno ha niente da dire non si dice, senza nessuna preoccupazione di dover ad ogni costo partecipare o cose di questo genere. Quindi questa regola vale per tutti, di conseguenza anche per voi: se qualcuno alla fine ha delle cose da dire lo fa, se no bene, va bene così, rimane lì, ecco. Allora, questo era solo per dirvi un po' l'orizzonte dentro cui ci muoviamo, che per molti è ormai familiare. E in particolare, come faccio anche le altre volte, riprendo un po' il punto a cui siamo arrivati, perché poi in un mese nelle nostre vite succedono tante cose, quindi uno si perde i pensieri per strada. Siamo partiti la prima volta con la riflessione su quel testo di Siracide, se ricordate, dove diceva che tutti i segni sono uno di fronte all'altro, che c'è una relazionalità, no? Che le cose non si possono mai leggere da sole, che bisogna sempre metterle in collegamento con qualcosa, no? Che come se la struttura portante della nostra stessa esistenza, perché sia un'esistenza che parla, perché sia non solo il semplice accadere delle cose, fosse strutturalmente una struttura relazionale, no? Come se l'essere due a livello di persone, ma a tutti i livelli, a livello dei pensieri, dei concetti, come se non fosse mai consentito ridurre tutto a una cosa sola, no? A torto o ragione, giusto o sbagliato e così via, no? Ma fosse sempre necessario tenere due cose in relazione. Poi abbiamo visto per due volte successive due testi di Isaia, testi messianici sui segni del regno di Dio, i segni della benedizione divina. Ricordate, ci siamo un po' compiaciuti e consolati con questi segni del bello e del buono, no? Del desiderio, dell'attesa di ciò che ci piacerebbe che funzionasse, di come ci piacerebbe che il mondo fosse. E invece la volta scorsa ci siamo misurati con un primo testo evangelico, appunto un po' di rottura, un po' provocatorio, che era il testo di Matteo 24, una parte del capitolo 24 di Matteo, dove si parla con il genere apocalittico dei segni dell'Apocalisse, no? Dei segni tremendi, delle cose bruttissime che devono succedere, terremoti e disastri vari. E abbiamo cercato di interrogarci anche un po' su questo dato dei segni al negativo, no? Di quando i segni non sembrano affatto positivi. Devo dire che in questi giorni pensavo che, come dire, ci siamo divertiti, perché quello che è successo tra la scorsa lezione e questa volta, come dire, anche a livello pubblico sembra un po' dire che ci sono dei segni almeno di ansia, poi no, negativi o positivi non lo sappiamo, ma come dire, quello che dicevamo l'altra volta sull'incertezza dei fondamenti, tutto trema, no? L'immagine del terremoto con tutto che trema, dice ok, abbiamo capito, grazie, non era il caso di semplificare meglio, cioè proprio, ecco, per cui mi sembra così carino questa cosa, che veniamo messi di fronte a un tempo in cui i segni sono potenti, no? Le decisioni, le scelte, la fatica di scegliere, ognuno di noi che ha un'opinione, la sua o più opinioni, o non sa bene che opinione avere a volte, e la difficoltà a parlarci con gli altri sulle loro opinioni e la loro interpretazione di quello che sta succedendo, no? Meglio di così non potevamo essere attrezzati. E allora questa volta dunque siamo invitati a però appunto il programma, come sapete perché ce l'avete, era stato deciso a settembre, non era funzionale a quello che non sapevamo sarebbe successo, quindi proprio era autonomo. E questa volta invece ci fermeremo un po' a riflettere su una parte del capitolo 16 del Vangelo di Marco, che sembra essere l'altra faccia, appunto, così era pensata nel programma, l'altra faccia, e anche aprirci verso ciò che anche dal punto di vista della liturgia ci attende, che è la resurrezione. Quindi, come dire, tra l'happy end di Isaia, in cui tutto sembrava bello quasi in modo facile, come una specie di nostalgia da bambini, in cui i segni belli, tutti vanno d'accordo, gli animali non si mangiano più, non c'è più guerra, le armi diventano aratri, tutto proprio come un disegno di un bambino, con un sogno facile di bellezza. Poi invece i segni negativi, uno dice cavolo, ci piacerebbe che fosse come Isaia, ma in realtà quello che vediamo intorno a noi fa abbastanza schifo, o comunque preoccupa, dà ansia, è incerto. Mi sembra che questo era un po' il terzo passaggio di oggi. C'è questa via dura e bella della resurrezione, che è una via da una parte positiva ma dall'altra non ingenua. La resurrezione non è un happy end da favola, no? Ma è quella che i medievali chiamavano la salvezza a caro prezzo, che non è solo il caro prezzo che paga Gesù sulla croce, va bene, che era la lettura medievale, ma che è il buono che emerge attraversando il negativo e non rimuovendo il negativo, no? O non facendo finta con un'ingenuità da bambini che il negativo non ci sia. Allora, questo è un po' l'orizzonte, e il titolo così che abbiamo voluto dare ai testi di oggi è I segni e la fede. Perché al testo di oggi? Perché appunto si parla molto di segni, ma si parla anche molto di fede, e vediamo un po' come le due cose stanno insieme. Allora, due annotazioni tecniche. Come sapete, io in genere non mi dilungo moltissimo sui dati esegetici, però ogni tanto alcune notizie ci servono. La prima è: questo capitolo di Marco è parallelo, cioè molto simile agli altri capitoli sulla resurrezione, ma è come la versione compattata, è un file zippato in cui tutti gli episodi che vengono narrati intorno alla resurrezione dagli altri evangelisti, con particolari annotazioni, costruzione letteraria, qui vengono richiamati in genere in un versetto. Cioè gli elementi ci sono più o meno tutti, che sono probabilmente gli elementi di memoria storica, dunque quelli che non si potevano non dire, ma Marco c'ha pochissimi fronzoli, è molto secco. Dice, ok, Maria di Magdala è andata al sepolcro, appunto, finito. Giovanni c'ha tutto il capitolo 20, la donna, il giardiniere, le lacrime, perché piangi, tutta quella costruzione, qua è un versetto. Poi anche Gesù è apparso a due di loro che erano in cammino. Luca 24 c'è tutto il racconto, i discepoli di Emmaus, i due, quello si chiamava Cleopa, parla tu che parlo io, il pane, fermati, vai, eh? E lui dice, Gesù è apparso anche a due di loro che erano in cammino, eh? Quindi Marco ha questa visione sintetica e compattata, proprio tutto schiacciato, e questo è uno dei motivi per cui ho scelto questa versione, perché ci aiuta a vedere tutti gli elementi senza troppi fronzoli. Secondo elemento tecnico è questo capitolo si divide nettamente in due parti, anche dal punto di vista letterario, linguistico, eccetera. La prima parte 1:8 e la seconda parte 9:20. La prima parte è la parte antica ed è il racconto proprio della aperte virgolette resurrezione, poi vediamo cosa vuol dire. E la seconda parte invece viene normalmente chiamata finale deuterocanonico, che è un modo difficile per dire pezzo che hanno aggiunto dopo, eh? Cioè che nella prima stesura di Marco non c'era, e che dopo, per X motivi su cui possiamo fare delle ipotesi ma non abbiamo una certezza, quando hanno risistemato il testo, dunque presumibilmente sicuramente prima del terzo secolo, hanno aggiunto in molti pezzi dei Vangeli, un certo numero di brani di Vangelo è successo, sono stati aggiunti dei pezzi per una serie di motivi, e in particolare sui finali, come succede quando rileggi i temi, ti sembra che il finale non ti è venuto bene, e quindi sia Giovanni che Marco eccetera aggiungono un secondo finale, perché secondo me, rileggendolo dopo, ho detto, beh no, ma sta storia è così pazzesca che finisce così moscia, no, bisogna metterci una roba più potente di conclusione, e quindi aggiungono, e quello che noi leggeremo è esattamente questo finale deuterocanonico, cioè esattamente la seconda parte, dal versetto 9 in poi, lo leggo. Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni, punto. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo, apparve sotto un altro aspetto a due di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Non so che effetto vi fa, credo che il primo effetto appunto di un file compattato è evidente, perché ci sono un sacco di singole cose che ci risuonano, cioè, però sta storia l'avevo sentita più lunga, infatti qua è solo intitolata. E poi fa un senso un po' strano, perché è un, almeno dal mio punto di vista, è un testo molto duro, no? Che non concede niente a delle sfumature, dei forse, a dei però, a dei dubbi interpretativi, no? O così, è messo veramente molto sul piatto questo tema della fede, credere o non credere. Quelli che credono sono salvati, quelli che non credono sono condannati, molti credono, quelli non avevano creduto, no? Cioè, c'è proprio un dato molto duro che a noi ci fa subito scattare delle immagini non gradevoli, e c'è una strana dinamica di segni, che ce ne sono un sacco, addirittura si fa l'elenco dei segni che accompagnano quelli che credono. E poi si dice che Gesù conferma con i segni la parola che viene proclamata. Quindi è un testo abbastanza compatto, costruito in modo come un blocchetto di porfido che non riesce a scalfire da tante parti, bello cubico e non puoi farci niente. Allora, un piccolo minuto per chiederci invece cosa c'è prima, quel pezzettino, l'ultimo pezzo, la conclusione precedente. La conclusione precedente di Marco è il racconto abbastanza comune a tutti gli evangelisti, anche qui in forma breve, solo in 8 versetti, in cui si dice che Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprano gli ori aromatici e vanno alla tomba per ungere il cadavere di Gesù. E si dice, come dicono tutti i sinottici, che la loro preoccupazione è chi ci farà rotolare via la pietra all'ingresso del sepolcro, come facciamo a spostarla, siamo delle deboli donnicciole e come potremo spostare la pietra. E quando arrivano, l'unico problema che non hanno è quello della pietra, in compenso ne hanno molti altri, perché il corpo non c'è più, ci sono gli angeli che forse sono dei fantasmi, eccetera eccetera. Allora, questo è il punto di partenza e questo è uno degli elementi su cui i sinottici insistono troppo, perché non sia importante. Cioè, lo raccontano tutti, è strana questa cosa. Le donne che compiono, l'abbiamo detto tante volte, quest'opera di lusso inutile, prendersi cura di un cadavere, no? Aver cura di un cadavere che non serve più a niente, ormai è morto, no? Quindi questo gesto di sovrabbondanza, no? Che è la condizione di tutto, cioè la condizione della loro fede, della loro possibilità di vedere il risorto, della loro possibilità di credere, è un gesto di sovrabbondanza, di lusso, di inutilità. Queste donne che compiono questo gesto di lusso hanno una preoccupazione che, come tutte le paure, anticipa quello che non c'è e normalmente sbaglia dunque. E si preoccupano chi ci toglierà la pietra. Il segno della resurrezione è che non c'è nessuna pietra da togliere. In realtà solo dopo cominciano le apparizioni, loro non vedono il risorto, nessuno vede la risurrezione, cioè l'atto del risorgere di Gesù, e pochi vedono il risorto. Vedono angeli, sentono parole, succedono una serie di altre cose, ma quello che tutti vedono è che non ci si può mettere una pietra sopra. Per dirla come la diremmo noi, e l'espressione viene da lì. Questa è un'espressione che noi usiamo ancora nel linguaggio corrente e che viene esattamente dall'idea funebre per cui le tombe si coprono con una pietra. Non poterci mettere una pietra sopra vuol dire non si può chiudere il discorso, non si può celebrare il funerale, non si può chiudere la faccenda. L'esperienza della resurrezione è l'esperienza che non ci si può mettere una pietra sopra. E, diciamo, questo è il punto di partenza. Secondo me questo è, come dire, la chiave di lettura di tutto quello che viene dopo, perché se non ci mettiamo in questa chiave di lettura qua, quello che viene dopo si rischia di non capirlo tanto. Che cosa vuol dire non ci si può mettere una pietra sopra, no? Quando il nostro problema è chi mi toglierà la pietra. Per cercare i segni della resurrezione non bisogna chiedere a se stessi chi, io o un altro, risolverà il problema, ma bisogna chiedersi: ma che problema c'è? La traduzione è un po' a cartone animato, ma voglio dire, dove sta realmente il problema? Perché non ci si può mettere una pietra sopra. E in qualche modo il segno della resurrezione da cercare è questo. Ogni volta che noi saremo tentati di chiederci: ma cavolo, come farò ad affrontare questo? E che la domanda diventa invece: ma che problema c'è? Lì è passato il risorto. Il segno della resurrezione è un'assenza, che mi sembra già una bella questione. Allora, questo è un po' il titolo che da un certo punto di vista, come diciamo sempre, i primi versetti sono nei testi antichi, sono il titolo, no? È il titolo che mette sotto una certa luce tutto lo svolgimento del ragionamento. La cosa interessante è che l'altro segno della resurrezione è che loro, che dopo fanno le furbe, vanno a annunciare e i discepoli ci fanno la parte dei testoni che non credono, si dice: esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro perché erano piene di spavento e stupore e non dissero niente a nessuno perché erano impaurite. Cioè, questa cosa di non credere succede a tutti. Prima sono le donne che non credono, poi Gesù appare, allora loro credono e dicono, poi sono i discepoli che non credono, allora Gesù appare e loro credono e dicono, poi si dice: chi crederà sarà salvato, chi non crederà sarà perduto. Ma vale la prima o la seconda? Perché se vale la prima sono tutti perduti, perché non hanno creduto. Se vale la seconda sono tutti salvati. Quindi buona la prima o come? Allora, vedete che comincia a comparire una dinamica, non so se, non capisco dalle facce se riesco a essere sufficientemente efficace. Normalmente col gruppo più piccolo leggo le facce e quindi ho questa capacità di interpretazione, qui sono un po' perso. Allora, veniamo dunque al nostro testo. C'è questa premessa che anche le donne che saranno poi prese da Marco, ma anche dagli altri evangelisti, poiché nella loro cultura, nella cultura ebraica, erano testimoni non degne di fede, non potevano testimoniare in tribunale, ad esempio, eccetera, considerate minorenni, cioè non soggetti. Guarda caso, le testimoni della resurrezione sono tutte donne, no? Le prime, non soggetti. È come se ci venisse detto, Giovanni fa tutto il ragionamento peggio ancora, per cui le figure della fede sono non solo donne, ma in genere di malaffare, straniere, la samaritana, adultera e così via, no? Maria di Magdala, che è conosciuta per secoli con il titolo di apostola degli apostoli proprio per questa sua funzione raccontata da tutti gli evangelisti di essere la prima che racconta la risurrezione, che riconosce Gesù, guarda caso è stata immediatamente accoppiata con la peccatrice, eh? E qua Marco ci dice: Gesù apparve per primo a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni, che nel linguaggio di Marco vuol dire che era una che non c'era né capo né coda, che faceva delle cose tali che l'unica spiegazione è che era posseduta dal demonio, no? Cioè una figura assolutamente non positiva. Perché sto insistendo su questo? No? Perché attenzione, se noi pigliamo solo il versetto 16, chi crederà sarà battezzato, sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato, vengono fuori una serie di robe, no? Dice: noi crediamo, gli altri non credono, io mi salvo, gli altri vanno all'inferno, eccetera. Ma qui l'esperienza del rapporto tra segni e fede è un'esperienza molto dinamica. Tutti sono non credenti e anche credenti, tutti sono peccatori e anche un po' santi, perché Gesù parla con loro, quindi sono santificati. Tutti vedono e non capiscono e hanno paura, però poi vedono e un po' capiscono. Allora, Gesù parla per primo a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questi andavano ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto, ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Qui la dinamica è la dinamica tipica del segno: se sento non credo, se vedo credo. Quando è lei che dice loro qualcosa non credono, quando appare lui credono. In compenso, né quando ascoltano né quando vedono capiscono. Meraviglioso, non capiscono mai? Fantastico, no? è uno spostamento molto pesante rispetto al nostro modo di comprendere la fede e i segni sul piano del vedere e del sentire più che del capire. Ora, qui non so bene come dire la cosa che vorrei dire, perché potrei spiegarmi male e la questione è abbastanza delicata, però vorrei proprio provare a dirla questa cosa. Un segno a cosa serve? A essere spiegato, a capirne il significato? Questa è una presunzione totalmente contemporanea. Infatti abbiamo una grande difficoltà con l'arte, siamo passati per l'arte concettuale, poi quella astratta, tutto il dibattito attuale sull'arte è legato al fatto che se l'arte serve solo a rappresentare qualcosa è meglio la foto. E allora adesso ci abbiamo tutto un dibattito tra la fotografia digitale e le fotografie non digitali, l'elaborazione digitale, perché dice no, le cose digitali non rappresentano la cosa, non spiegano la cosa, no? Ti fanno vedere quello che non c'è, però certe volte solo facendoti vedere quello che non c'è hai la stessa sensazione di quello che c'è. L'arte antica aveva capito bene che per far sentire alle persone che guardavano il grande affresco di una battaglia la stessa paura, la polvere sotto i denti di quella battaglia, non bisognava rappresentare la battaglia, che spesso era bruttina, ma bisognava fare una roba epica in cui tu venivi catapultato dentro a questa dinamica. Il rapporto tra il segno e il capire è un rapporto molto complesso, perché il segno nel 90% dei casi è da guardare, da gustare, da sentire più che da capire. E qui ad esempio la dinamica è molto chiara: le donne e poi i due eccetera dicono, parlano con la presunzione che parlo, ti spiego, tu capisci, ok, il problema è risolto, e quelli non credono. E poi dall'altra parte invece quando vedono hanno paura, non capiscono, ma credono. E il rimprovero che Gesù fa è: li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore. Di per sé, se è vero la nostra teoria, e cioè che il segno serve per spiegare, doveva rimproverarli per l'incredulità e la durezza di testa, non di cuore. Ma l'accoppiata è tra la fede e la durezza del cuore. Poi torno su questa faccenda, perché questo legame tra credere e cuore è abbastanza pesante. Allora, c'è un fatto: Gesù appare, il racconto delle sue apparizioni non è creduto. E dunque sono perduti, sono condannati, secondo la parola che verrà dopo. Ma alla fine apparve anche agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quanti lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. E dunque qui il problema è: perché ci viene posta tutta questa questione dell'incredulità? Che cosa vuol dire questo comando dell'annuncio, che per noi è difficile, no? Noi oggi facciamo una gran fatica a capire questa roba qua, no? Perché ci sembra, primo, che bisogna essere tolleranti, che ognuno ha diritto a credere a quello che vuole, che quelli integralisti che vanno in giro rompendo le scatole a tutto il mondo spiegandogli che Gesù è il Signore non si reggono più, che l'idea che se uno crede alle stesse cose che credo io è salvo, se non crede alle stesse cose che credo io è perduto, ci fa venire l'orticaria, e così via. Non so se riesco a spiegarci, cioè, questa frase rischia per noi di essere una grande pietra d'inciampo, ma questa frase sta esattamente nella logica dei segni, di una comprensione molto dinamica. Qui il problema non è andare e dire il Vangelo nella presunzione che io dico, tu capisci, e se credi sei salvo, se no vai all'inferno, punto. Come con un figlio, la questione non è spiegargli quali sono le cose giuste, bene, se le fa giuste è un bravo figlio, se non le fa giuste non è un bravo figlio, ma come te l'ho spiegato? Sappiamo tutti che non funziona così, che uno le dice 100 volte, che quello sente quello che non doveva sentire e sembra che quelle 100 volte che gli hai detto le cose non le ha sentite, però poi 20 anni dopo ti dice, ah però quella volta che mi hai detto quella roba lì, e tu dici, sarà, te l'avrò anche detta, non so, non mi ricordo, e però quella roba lì è arrivata dove 100 discorsi non erano arrivati, perché la vita non cambia semplicemente perché capiamo, perché noi stessi ogni volta che ci viene detto qualcosa e lo capiamo, e magari ne siamo anche convinti, ma prima che da qua arrivi alla pancia ce ne va, perché io sono razionalmente convinta che dovrei dimagrire e smettere di fumare, è evidente, questo è assolutamente evidente, ma ci sarà un motivo se non l'ho ancora fatto. E non è che non sono stupida, che non l'ho capito, per cui la gente ti dice fumare fa male, fantastico, pensavo facesse bene, pensa, cioè ho sempre fumato pensando che mi facesse bene, no, cioè lo so che fumare fa male. Evidentemente se uno ancora non riesce a smettere di fumare è perché tra la convinzione che fa male, costa, è inutile, è una forma di dipendenza, io odio essere dipendente, perfetto, tutte queste cose le so, ma tra lì e l'essere capace di far sì di non avere più il gesto automatico e la necessità, che non so da dove viene, di accendere una sigaretta, ci va del tempo, del lavoro, esattamente come tra sentire Maria di Maddala che dice è risorto, mi è apparso, e crederci, ne passa un po'. Il rapporto tra segno e fede è fondamentale, perché bisogna avere dei segni per credere, ma i segni non sono quelli che vengono da fuori, che mi dimostrano razionalmente il dovere di credere, ma sono i segni che io riconosco come tali, che io mi do per passare dalla comprensione intellettuale a quella vitale. E ciò che io so di me e del mio rapporto col mondo, col Signore, con le cose che accadono, che diventa per me segno del fatto che sto diventando credente. Non so se riesco a spiegarmi. E da questo punto di vista, proclamare il Vangelo appunto non significa andare lì a spiegarlo. E infatti subito dopo si dice, questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Proprio a dimostrazione che il problema di proclamare il Vangelo non è spiegare a tutti come devono campare e come sarebbe giusto che campassero, ma è mettere in atto quei segni. E ancora, a titolo di sottotitoli per non capenti, l'ultimo versetto si ridice: e il Signore agiva, non parlava, agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni. Della serie, se non avete capito che c'è un rapporto tra parole e segni, tra fede e segni, siamo perduti. Due parole, poi torno ancora un attimo sui 5 segni che vengono proposti, perché i 5 segni che vengono proposti sono molto curiosi. Da una parte sono segni classici del linguaggio biblico, soprattutto veterotestamentario. Allora, scacciare i demoni, che è un problema tipico del Vangelo di Marco. Marco c'ha un po' la fissa, è quello che racconta anche dei porci in cui vanno a finire i demoni che si buttano giù dal bar, è quello che racconta delle guarigioni degli indemoniati. Marco c'ha proprio un po' questo tema, è una figura che a lui evidentemente gli sembrava molto efficace, come io faccio sempre certi esempi, lui probabilmente faceva spesso questo esempio. È un tema caro a Marco, quello dei demoni. Il primo che mette, il primo segno è si scacciano i demoni. Il secondo segno, parleranno lingue nuove. Poi il terzo segno, prenderanno in mano serpenti, e qui va a pescare nella tradizione Mosè, il serpente di bronzo, l'invasione dei serpenti durante l'esodo. È un'immagine molto classica, peraltro per un popolo che viveva nel deserto, in una terra arida ben piena di serpenti. I serpenti erano dei nemici coi fiocchi, non avevano cure mediche, era un pericolo grande e quindi un pensiero costante, fino al punto di diventare la figura di tutto il male, no? In Genesi è il serpente, cioè proprio è la figura brutta, brutta, brutta. E quindi è chiaro che prendere in mano serpenti è, come dire, un'immagine di prendere in mano e dominarlo. E se berranno qualche veleno non recherà loro danno. E poi imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Questi cinque segni sono bellissimi, secondo me, a patto che non ci facciamo obnubilare dal linguaggio e ci sembrano semplicemente dei gesti un po' di magia, di strane cose così, che poi dice, siccome non succedono più, o dato che questi segni accompagnano quelli che credono, dato che non li vediamo in giro, o non c'è più nessuno che crede, o hanno ragione tutti i vari carismatici, predicatori evangelici, telepredicatori che si affidano a un sacco di miracolume ed effetto per far funzionare la faccenda. Allora, come funziona questa cosa? Funziona che questi cinque segni appartengono a una cultura, sono detti con il linguaggio di una cultura, perché i segni hanno questo di brutto, che a differenza dei concetti non sono chiari e distinti, sono culturalmente segnati, perché un segno, essendo una cosa che si vede, che è storicamente reperibile, è chiaro dentro un contesto culturale, deve essere concreto e quindi deve funzionare dentro una situazione concreta. E quindi Marco non può dirci questo accompagnerà coloro che credono, amare il prossimo, perché questo è un concetto, non è un segno. E anche quando nei Vangeli si parla di amare il prossimo, infatti si racconta la parabola del buon samaritano, cioè si va su una cosa ben concreta e si dice di una situazione che noi riconosciamo, ma che da un certo punto di vista a noi, almeno alla nostra cultura qua, non ci capita più. Quello lì andava da Gerusalemme a Gerico incorzati briganti che l'hanno menato, dice, noi fortunatamente in media, almeno non in quella forma, non ci capitano più i briganti. Cioè, capite, c'è sempre nel carattere di segno un carattere molto culturale. E in questo file zippato che è il racconto di Marco, molto compattato, il segno è ancora più culturale perché deve essere potente, deve parlare in una parola sola. Allora, il primo segno è quello dei demoni. Come potremmo comprendere oggi questa cosa, no? Voi sapete che questo tema dell'essere indemoniati ha accompagnato fino al 1700 l'idea cristiana, è stato legato a tutta una serie di questioni culturali, eccetera. Ma nasce da una questione profonda che ci riguarda ancora oggi, che è, lo dico con linguaggio del Novecento, che è l'esperienza profonda che ogni adulto fa di non essere totalmente padrone della propria identità. Che uno lavora tutta la vita per dire io sono consapevole di me, scelgo, decido, faccio, capisco, valuto, e poi c'è sempre un angolo segreto da qualche parte che ti scappa di mano, che nel momento meno adatto, quando ti fa piacere lo fa per il bene, quando non ti fa piacere lo fa per il male, c'è qualcosa, no? Allora, noi moderni ci siamo inventati un'altra chiave di lettura, non parliamo di demoni, parliamo di nevrosi, traumi, rimozioni, facciamo tutta una serie di analisi più dall'area scientifica che ce l'assicurano e ci fa invece impressione, troviamo un po' primitivo parlare di demoni. Ma la questione delle questioni che sta sotto, con buona pace del buon vecchio zio Freud, rimane la stessa, e cioè che ci sono dei pezzi di noi che ci scappano di mano, che l'unica cosa che ci starebbe veramente a cuore, e cioè l'essere totalmente padroni di noi stessi, se non altro quando ci viene da piangere, non è così. E questa roba qua, cioè avere come un altro sé dentro, in modi più o meno gravi, più o meno governati, più o meno addomesticati, è una delle cose con cui facciamo fatica tutta la vita nel tentativo di contrattare. Nel mio nome scacceranno i demoni. Si vede un po' meglio? Poi parleranno lingue nuove, anche qui l'immagine è molto chiara, no? Tra Babele e Pentecoste, eh? Il problema delle lingue, che noi diremo, il problema di capirsi, anche quando ci vogliamo un sacco bene, siamo molto attenti a quell'altro, abbiamo tutte le intenzioni di capirlo, lo ascoltiamo con attenzione, lo conosciamo, quell'altro fa una fatica bestiale per dire quello che sente, che già mentre lo dice non è proprio quello che sente, ma è già un po' un'altra cosa, e non è detto che chi mi ascolta mi capisca. Qui non è che abbiamo bisogno di parlare tutte la stessa lingua, ma di parlare una lingua nuova, una lingua che ci consenta di capirci, che non ci abbia tutte queste distorsioni. Prenderanno in mano serpenti, allora governare il sé, governare l'esterno, eh? Il serpente è il demone fuori, eh? C'è un demone dentro e c'è un demone fuori, non posso controllare tutto me, figurati se posso controllare l'esterno, può succedere di tutto. Prendere in mano la realtà, cioè governare la realtà, e se berranno qualche veleno, non è che la loro danno. E anche qui l'immagine è bellissima, è molto antica questa immagine, ciò che noi beviamo o mangiamo è il luogo della nostra fragilità e dipendenza, e ben lo sa il cristianesimo che fa dell'Eucaristia il luogo di nutrimento, perché se ci pensate un attimo, quando beviamo o mangiamo, l'esterno lo mettiamo dentro di noi e diventa noi, diventa la nostra condizione per vivere, e l'esterno può essere cibo, ma può essere anche veleno, non lo sappiamo mai finché non ne vediamo l'effetto. Questo tra l'altro è uno dei grandi temi del disagio attuale delle nostre società, non è un caso che il massimo dei disturbi sono i disturbi della nutrizione, no? Sia nella forma dell'anoressia che della bulimia o dell'obesità, perché abbiamo un rapporto disturbato nella gratitudine e dipendenza o indipendenza dall'esterno, da ciò che mi viene da altrove, da ciò che non mi do da me, no? Allora vedete, i demoni è ciò che è la mia interiorità, le lingue e la comunicazione, il prendere in mano i serpenti è il dominio della realtà, e il bere qualche veleno è la relazione dall'esterno verso di me, e l'ultimo è imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Ancora una volta nel regime dei segni è un tocco, eh? Imporre le mani è un gesto che appartiene a tutte le strutture religiose, tutte le forme religiose, le più antiche, le più strampalate, possiedono questo gesto dell'imporre le mani, che poi ogni religione elabora, mette dentro una logica. Nel cristianesimo nei sacramenti, la consacrazione, l'ordinazione, la cresima, ma poi in tantissime occasioni, nell'ebraismo è un gesto usatissimo, il gesto dell'imporre le mani, eh? Perché è chiaro che è un gesto appunto arcaico, profondo, profondamente umano, no? È il tocco, è il tatto, no? Un amico che spiega sacramentari dice sempre che il tatto nei sacramenti dovrebbe diventare contatto. Nel duplice senso di toccarsi, ma anche contatto, con delicatezza. È interessante che in italiano il tatto è tanto il senso del toccare quanto la delicatezza, perché giustamente ha questa doppia faccia, questo aspetto. Toccare un altro è un gesto che, se non è fatto con sufficiente delicatezza, fa male. E quindi è veramente... Allora, imporranno le mani, il sogno grande che le nostre relazioni siano contatto di guarigione. E questo l'abbiamo provato tutti, no? Ogni qualvolta qualcuno a cui vogliamo bene ha un male, non solo una malattia, è un dolore, una fatica, un problema, il nostro istinto profondo nell'affetto è: vorrei la bacchetta magica per guarire, per risparmiarti questa fatica, per toglierti questo dolore, no? Vorrei prendermelo io, no? Piuttosto, no? Perché il nostro grande sogno, quello che poi nella teologia, nel linguaggio religioso si chiama di comunione, eccetera, eccetera, è che il tocco della mia mano possa guarire, possa risolvere, possa consolare, possa tutto quello che volete. Non so se riesco a esprimermi. Allora, questi cinque segni sarebbero ciò che si vede quando qualcuno crede. Non capisco l'osservazione, è per chi non l'ha sentita dal fondo, cioè, ma è esperienza comune questa cosa?
Sì, se lei ha un figlio che soffre, che questo è la carne culturale, è un'esperienza comune quella di dire: vorrei essere a posto tuo per guarire.
Sì, sì, certo.
È un'osservazione un po' così. Quasi tangibile questo.
Sì, certo,
no?
Certo, ma è esattamente, cioè, quello che qui si dice rispetto al credere, non è che bisogna fare chissà quali strane cose, ma che i cinque segni che accompagnano il credere sono tutti questi cinque, di cui l'ultimo è questo del desiderio di guarigione, ma sono i segni della liberazione di sé, della comunicazione, del dominio del reale, di un rapporto corretto con il reale e della guarigione, no? E che in fondo la proclamazione del Vangelo si vede in questi cinque segni, no? E il fatto che sia comune non la rende una sfida meno ardua, no? Nel senso che, come dire, va bene se una persona che ha superato i 40 anni riesce a sentire come comune questo verso due o tre persone, marito, genitori, figli, e poi abbiamo finito più o meno, un amico caro, no? Verso il 90% degli altri che incontriamo abbiamo distanze ben maggiori, come dire, no? Allora, di per sé, quando noi diciamo che i cristiani sono tutti fratelli, tutti figli dello stesso padre, diciamo che questo livello di vicinanza, che questo sentire come il minimo, il desiderio di guarigione, dovrebbe riguardare tutti coloro che incontriamo, il che non è poi così automaticamente così comune, ecco, diciamo.
Vorrei portare questo discorso anche, forse mi sono parlando lei di me, tanto sul concetto di ama il prossimo tuo e te stesso, che lì mi apre un'altra.
Invece è proprio quello che vorrei evitare. Una delle cose che, così, che stiamo imparando a fare in queste lezioni è proprio quello di evitare il generico, cioè. La scrittura non ci invita a partire da un particolare per rendere il discorso sempre più concettuale e astratto, ma esattamente al contrario. Quando diciamo ama il prossimo tu come te stesso, diciamo una roba talmente teorica che alla fine non vuol più dire niente. Se invece noi andiamo sul particolare e diciamo di fronte a ogni dolore che incontro provo lo stesso desiderio che proverei se quello fosse mio figlio, è molto concreto, non è un discorso astratto di amore generico, è una roba che so esattamente cosa vuol dire, no? Perché so esattamente cosa sento di fronte al dolore di un figlio e so esattamente che non è la stessa cosa che sento di fronte al dolore di altri, no? e che quando Gesù dice ama il tuo nemico, dice che di fronte a un nemico io dovrei riuscire a sentire di fronte al dolore di un nemico dovrei riuscire a sentire lo stesso desiderio di guarigione che sento rispetto a un figlio. Quindi il problema non è partire da qua per andare sul generale ama il prossimo tuo, ma è proprio il contrario, capire il generale a partire dalla concretizzazione. Questo è un po' l'invito che mi pare in questi anni abbiamo seguito, proprio a partire dalla logica della scrittura, uno, diciamo, degli elementi di metodo proprio non teorizzati ma che abbiamo sempre applicato, cercare di rendere molto comprensibile a partire dalla nostra comune esperienza di uomini e di donne concetti che rischiano di diventare così astratti, spirituali, tra virgolette, teorici, che alla fine non vogliono più dire niente. Finisco solo il testo. È carino perché dopo aver detto questi segni, si dice: il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Ed è interessante perché, a parte ancora una volta in un versetto c'è tutto il capitolo dell'ascensione che Luca addirittura racconta due volte, no? E qui tutto in un versetto, ma questo capitolo inizia con Gesù che non è nella tomba e finisce con Gesù che se ne va. Fantastico. Negli ultimi 20 secoli il cristianesimo ha lavorato un casino sul tema della presenza, il Signore presente, il Signore con noi, il Signore c'è vicino, soprattutto nell'ultimo secolo, e abbiamo un po' messo in oblio il tema dell'assenza, che pure ogni volta che andiamo a messa diciamo nell'attesa della tua venuta, che vuol dire che se deve venire perché non c'è, e almeno in un certo senso. E questo capitolo, i segni che accompagnano chi crede e che sono i segni della resurrezione, sono visibili quando il Signore non c'è, cioè sotto il titolo di una assenza, non di una presenza. E questo è un tema su cui forse varrebbe la pena di riflettere un po'. Forse il segno della resurrezione che posso riconoscere nella vita intorno a me, eccetera, sono i segni sotto la forma dell'assenza, quando le cose non dipendono da Dio ma da noi, quando la responsabilità è la mia, quando devo decidere nel limite della mia incomprensione, per esempio, e non ho mai tutta la comprensione che mi servirebbe per decidere bene, perché sennò sarei Dio. Non ho capito, scusami. No, tendenzialmente io non avrei tanto distinto tra segni del passato e segni del presente. Questi sono tutti i segni del presente.
Ma lei ha fatto le due distinzioni: segni del passato e segni del presente.
Non lo so, quando dico scacciare i demoni, parlare lingue nuove, eccetera, parlo di segni del presente, non di segni del passato. Quello che ho detto del passato è che noi abbiamo tanto lavorato sul tema della presenza nel passato, cioè su Gesù come presente, mentre di per sé qui c'è un tema di grande assenza, e che i segni sono i segni dell'assenza. Concludo con un'ultima osservazione. Come ha scritto Henri de Luca in vari suoi testi, credente è un participio presente, cioè non è un sostantivo, un dato statico, ma è un dato di movimento. Il participio presente è colui che è nell'atto di credere. Allora, quando si dice chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato, almeno mi pare che alla luce di questo testo bisogna veramente leggerlo nella sua potenza di participio presente, no? Cioè non tanto di una distinzione in cui mettiamo delle etichette, alcuni sì, altri no, ma di una dinamica in cui a tutti capita di essere credenti e a tutti capita di essere non credenti in tempi e spazi diversi della loro vita, e che in qualche modo bisogna un po' decidere, tra virgolette, quale degli abitanti del mio condominio interiore voglio nutrire, perché certo dentro di me c'è un credente e c'è anche un non credente, no? e il problema è chi è l'amministratore del condominio, nel senso che a seconda di chi amministra il condominio poi si pigliano alcune decisioni o no, che devono sempre un po' sentire tutti, però è chiaro che l'amministratore dà un indirizzo, no? Allora io credo che il problema di fronte a cui noi siamo è abbastanza questo, no? Di trovare segni sufficienti, produrre segni sufficienti gli uni per gli altri per decidere chi è l'amministratore del condominio. E con questo direi che possiamo fermarci, e andando verso Pasqua. Non usano gli applausi normalmente.
Posso chiederti una...
Sì? Sì. Sì, non userei tanto la parola padrone, ma quando noi diciamo, no, ripiglio delle espressioni che sono abbastanza comuni nel discorso religioso, quando ad esempio diciamo che l'esperienza dell'essere credente è un percorso di libertà, no, vuol dire, si riferisce proprio a questo, cosa qua, questo aspetto qua, cioè il nostro problema non è essere padroni, ma in qualche modo acquisire libertà anche da noi stessi. Distanza anche dalle nostre nevrosi, che forse in una certa misura rimangono sempre fino all'ultimo giorno della nostra vita, ma un conto è esserne totalmente schiavo e un conto è prima sapere che esistono e poi imparare un po' alcune gestioni, no? Addomesticare la tigre da alcuni punti di vista, nella consapevolezza che non è molto facile liberarsi, e poi ognuno di noi a tanti livelli diversi, a cose su cui è più debole, cose su cui è più forte, a cose che, di cui effettivamente riesce a liberarsi, a esserne padrone, e altre con cui deve imparare una gestione di cordiale amicizia, no? Però il percorso è un percorso di libertà, è il contrario della durezza di cuore, no? E non è un caso che nei Vangeli la figura di questa libertà sono sempre peccatori, prostitute, tutta quella roba lì, no? Cioè personaggi che passati attraverso un male lo conoscono troppo per avere ancora un atteggiamento di giudizio, di spocchia. Cioè, ancora una volta, se usciamo dal discorso puramente culturale, qual è la differenza tra Maria di Magdala e i farisei? Formalmente erano più bravi i farisei, ma Maria, passata attraverso una guarigione, ha una libertà maggiore, no? E non ha più volontà di giudizio, non gliene frega più niente di giudicare gli altri. Non so se riesco a spiegarmi. E da questo punto di vista io credo che, come dire, che questo qua è il primo segno, ma almeno per la mia esperienza personale è anche un punto di partenza molto complicato. Cioè è per tutti più facile, più immediato leggere l'esperienza della fede come un qualcosa di esterno a noi che ci dice cosa è giusto, cosa è sbagliato, usarlo immediatamente come un criterio giuridico di esame della nostra vita, questo va fatto, questo non va fatto, e piuttosto che accettare la sfida che ci viene posta dalla scrittura in modo molto chiaro, da tutta la storia dei Vangeli in modo molto chiaro, che è quella del guadagno di libertà innanzitutto da noi stessi, perché questo è la possibilità di avere spazio per sé e per gli altri. Quando Paolo dice la legge uccide, no? Vuol dire che la legge è una cosa cattiva? No, però vuol dire che se tu ragioni solo in termini di legge, di giusto e di sbagliato, alla fine applichi questo in modo oggettivo a te e agli altri, e dunque diventa giusto o sbagliato, vero o falso, buono o cattivo, no? E non c'è più spazio per niente, non c'è spazio per la vita, che invece è un dato molto dinamico, no? E cose in sé cattive che sarebbe meglio non doverci passare attraverso, però certe volte è più o meno inevitabile passarci per aumentare uno spazio di libertà e misericordia, no? Non so se riesco, e credo che su questo tema, per esempio, dal mio punto di vista, varrebbe la pena veramente di così di metterlo a tema qualche volta prossima, magari, perché mi sembra un tema molto grande. Cioè,
grande, sì, per esempio, quando si passa l'esperienza di una malattia, superare una malattia particolare, no? Sì, allora si perde anche il senso di invincibilità che abbiamo, quindi un certo senso di estraniarsi, di guardarsi, perché non è, se superi un tumore o vabbè, dici vabbè, il raffreddore, se prima mettevi un mezzo a letto, poi dici una cosa banale.
Sì, ma questo è un aspetto, cioè la relativizzazione è un aspetto, però c'è un aspetto di libertà maggiore ancora che qui è richiesto, proprio usando anche questa immagine forte dei demoni, che non è solo la relativizzazione. Fino alla relativizzazione, insomma, basta un po' di buon senso, basta aver vissuto un po', no? Non avere 12 anni, uno sa che ti scaldi tanto, poi ci succedono delle cose che ti dicono calma, piglia la più bassa che non vale la pena, ecco. Però fin qui va bene, ma qui c'è un dato di più, no? C'è proprio questa idea che di fare la pace col fatto che noi non siamo padroni nemmeno di noi stessi, perché questa è la radice vera della misericordia, cioè accettare l'idea che nemmeno tu dipendi totalmente da te. E questo è veramente un dato molto complicato, secondo me, cioè che andrebbe un po' macinato, un po' rielaborato.
Senta, io penso soprattutto, io ho subito una parte contabilità, cioè non ho capito come lei intenda la risurrezione di Cristo. Cioè, che cosa intende quando si parla di risurrezione? Cristo risorge. Pasqua, Cristo risorge, ecco, ho capito il discorso, sì, non ho capito la parte, cioè Cristo risorge.
Infatti non ho proprio dato una definizione, non l'ha capito perché non l'ho proprio detto, quindi è fantastico. No, nel senso che no, ma scherzo, ma per dire, no. Infatti non è un caso che nei Vangeli non c'è una definizione della resurrezione, non c'è proprio, non viene definito. Si dice che quello che si vede è una tomba vuota, che non ci si può mettere una pietra sopra, cioè non si può chiudere il discorso. Questo è quello che si vede materialmente, che tutti vedono, compresi i romani, e poi si dice che lo spiegano in un modo o nell'altro. Però quello che tutti vedono è: la tomba è vuota, non c'è un cadavere, non si può fare sto funerale, non si può metterci una pietra sopra, la pietra è rotolata. Questo è quello che si vede, primo. Secondo, i Vangeli ci narrano le apparizioni del risorto, in cui non ci dicono com'è lui, ma ci dicono l'effetto che fa. E l'effetto è lui, non è lui, lo conoscevano, avevano paura, un fantasma. Cioè l'effetto è di grande confusione. Gli altri evangelisti, Marco no, gli altri evangelisti, e per questo non ne ho parlato, perché non c'è nel testo di Marco, ma gli altri evangelisti dicono che il dono del risorto è la pace. Ma è una pace stranissima, perché l'effetto che fa è che tutte le volte che lui dice sia la pace, questi qua si agitano, pensano con fantasma, hanno paura, quindi è uno strano augurio di pace, eh? Certo non è una pace così del tipo che bello, siamo tutti contenti, no. E di più i Vangeli non ci dicono, e quindi non ho proprio dato una definizione della risurrezione, perché nei testi evangelici non c'è. Sarà poi Paolo che prova a dire alcune cose circa il risorto, lo fa con delle analogie, Cristo nuovo Adamo eccetera. In parte Giovanni anche lui usa un'analogia che è quella dell'agnello di Esodo, quindi sul tema del sacrificio e così via, ma di per sé che cosa sia la resurrezione, in quale forma Gesù è risorto, che cosa, non c'è detto. E quindi quanto alla scrittura, poi possiamo discuterne, vedere cosa hanno detto i teologi, ragionare, fare dei ragionamenti, questo lo possiamo fare, è legittimo, ma di per sé, stando al testo della scrittura, non c'è questa cosa qua.
E quindi siccome io sono una persona di questi che i cattolici festeggiano qualcosa che non capiamo, perché festeggiamo la Pasqua, perché festeggiamo festeggiamo.
Perché non dovremmo festeggiare una cosa bella solo perché non la capiamo? Siamo matti. Tutti i bambini adorano i compleanni e non li capiscono affatto, ma è una meraviglia. E questo è proprio un cortocircuito. Perché se io dovessi festeggiare solo quello che capisco, ridurrei drasticamente le mie feste. Trovo che è molto bello festeggiare le cose che non capisco, che spesso sono i doni più belli, perché sono quello che non è esattamente di mia proprietà, no? Io festeggio una vita che trionfa e lo festeggio esattamente perché cerco di far la pace col fatto che non tutto dipende da me e che una vita mi raggiungerà d'altrove, anche quando penso che non potrebbe raggiungermi più. Questo festeggio, la sovrabbondanza della vita. E meno male che non è mio compito e dovere capirla, che mi stremerebbe inutilmente.
Il problema è nel credo, vedi? Quando uno dice credo nella risurrezione della carne, a quel punto lì le dico...
No, però, momento, non facciamo un gran minestrone, perché lei non dice credo nella risurrezione di Gesù Cristo, dice credo nella risurrezione della carne, è un'altra roba.
Lo so.
No, è un'altra roba. Allora, primo, e secondo... Non si può, ho passato l'ultima ora a cercare di dire che credere non sarebbe metto la firma sotto un elenco di verità. Allora forse uno potrebbe dire crederò nella risurrezione della carne.
È che non si riesce neanche a capire bene il senso di risurrezione, quello è il fatto, riferita.
No, ma allora riferita, no, sono due cose diverse. Se parliamo di risurrezione della carne si capisce benissimo, risurrezione vuol dire che non si resta morti, che c'è un'altra vita. E risurrezione della carne vuol dire che quello che risorge di noi non è un'idea, un concetto, un'anima astratta, ma noi. Carne vuol dire noi nella nostra totalità, io come essere irripetibile, io come io che mi dico io, che non sono un altro. Poi se mi dice io risorgerò obesa, spero di no, perché tutta la vita ho fatto la dieta, almeno la vita eterna speriamo che risorgo magra. Però detto questo, cioè, come materialmente non lo so, ma sarò io, inconfondibilmente io, con le mie cicatrici, con la battaglia che io ho fatto nella mia vita, non una riga di meno, e che c'è un'altra vita, che quando muoio secondo questo mondo, noi diciamo, credo nella soluzione della carne per dire che la morte non è l'ultima cosa che succede, che ce n'è un'altra. Boh, questo dire credo nella soluzione della carne. Che cosa è stata la risurrezione di Gesù è un altro problema, perché infatti a lui funziona un po' diverso, perdonatemi, ma c'ha alcune altre caratteristiche. Per esempio ascende al cielo subito, cioè muore, ascende al cielo, fine, e ci siamo tolti il pensiero. E noi abbiamo alcune scansioni temporali un po' diverse, no? Però, no, appunto, però io trovo che uno dei problemi grossi che abbiamo come credenti è proprio questo, cioè che facciamo dei gran minestroni e ci creiamo una serie di problemi perché mettiamo tutto insieme che non si sa più cosa vuol dire, poi ci facciamo degli aggiustamenti mentali per farlo quadrare senza avere gli strumenti per interrogare la tradizione, eccetera. Su questo ci va un po' di pazienza, bisogna mettersi lì, smontare i pezzetti uno alla volta e con un po' di umiltà fare i conti con una tradizione che di per sé può non piacerci, possiamo non essere d'accordo, questo rimane nella nostra libertà, però scema non è. Cioè negli ultimi 20 secoli ha prodotto delle belle intelligenze che alcuni pensieri piuttosto articolati gli hanno fatti. Poi uno può dire non mi piacciono, non sono d'accordo, va bene. Però è un po' come se, e qui ci sono dietro una serie di questioni storiche, ma fossimo tutti fermi al catechismo della seconda elementare. Cioè, come se tutto ciò che il cattolicesimo ha prodotto in 20 secoli di storia, il cristianesimo più ancora che il cattolicesimo, fossero un po' delle sciocchezzuole per bambini. No, la tradizione ha prodotto tante robe, anche abbastanza complicate. Poi, possono piacermi, non piacermi, convincermi, non convincermi, questo è un altro ragionamento. Ma bisognerebbe avere la pazienza da adulti di rifare i conti con una tradizione complessa che non è quella che ci è rimasta in cuore dal catechismo. No, perché il problema ancora una volta non è che te lo spieghino, come dicevo prima. Forse non avevate le orecchie prima di adesso per sentirle, perché ognuno di noi, perché poi ci sono delle cose che sentiamo solo quando siamo in grado di sentirle, non un minuto prima, anche se ce le hanno dette 100 volte. Allora, anche qui è sempre colpa di un altro che non ce l'ha spiegate, ma non è vero, ce l'hanno spiegate, a volte sì, a volte no, a volte bene, a volte male, ma non basta spiegare, ci vanno tante componenti per cui io devo poter sentire, quello deve essere capace di spiegare, devo essere un momento della mia vita in cui quella cosa mi arriva. E forse non si è creato sta alchimia prima di adesso, va bene, meglio tardi che mai. A un certo punto, quando si crea, proviamo a occuparcene, tutto qua, molto semplicemente. Grazie delle vostre domande.